Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti a tutti, cari amici. Incominciamo dalle presenze più preziose, che sono quelle dei nostri bambini, del piccolo Cottolengo, i nostri anziani, gli ospiti del centro Mater Dei, tutti gli altri malati che hanno voluto partecipare a questa celebrazione. Grazie al Sindaco che ha voluto essere qui con noi a vivere questo momento di preghiera, di spiritualità e di riflessione. Qualche breve parola su quello che stiamo vivendo. 100 anni fa Don Orione partiva nel mese di agosto per il suo primo viaggio in Brasile, nell'America del Sud. I nostri confratelli di là in questo periodo stanno organizzando varie celebrazioni in ricordo di quell'evento straordinario. È stato un momento importantissimo della vita di Don Orione. Nel 21 aveva già fondato tantissime case, sia in Italia che all'estero, missioni. Lasciava alle spalle tutta una congregazione che ancora stava crescendo, ma con molte situazioni belle, meravigliose, con tanti problemi. E quindi la sua decisione di partire è stato un evento particolarmente decisivo per la sua storia personale, per quella della congregazione. Prima di lasciare Genova il 4 di agosto di 100 anni fa, scriveva una lettera alla sua famiglia. Don Orione, quando scriveva le lettere, era così, le buttava giù tutte d'un colpo, non stava tanto a pensarci se la parola è giusta, è quella più adatta o meno. Quello che usciva dal cuore andava a finire sul foglio. Qualche scarabocchio, che sia Don Flavio, che conosce bene le lettere autografe di Don Orione, qualche volta un po' pasticciato, proprio perché gli veniva fuori tutto così, con una grande ricchezza, una grande spontaneità e senza tanti ripensamenti. E scrive: ai carissimi figli della Divina Provvidenza, sacerdoti, chierici, eremiti, probandi, alle suore missionarie della carità, cioè tutti noi che siamo qui questa sera ci sentiamo rappresentati da questa lettera destinata alle due congregazioni. Parla anche dei laici, poi nella lettera parla molto dei benefattori che lo hanno aiutato nella sua opera. Non li cita qui all'inizio nell'intestazione, ma ci sono tutte delle bellissime espressioni nei confronti di chi lo ha aiutato a realizzare i suoi sogni della provvidenza nelle sue opere, nelle sue case. La lettera è molto bella, molto lunga, e io prendo solamente una frase, evidentemente, una frase in cui a un certo punto Don Orione scrive: sia il nostro spirito uno spirito grande, di umiltà, di fede, di carità. Sia in tutti una gara a faticare assiduamente per fare del bene alle anime, alle intelligenze, ai cuori e anche ai corpi malati. Usa proprio queste espressioni: faticare assiduamente per fare del bene. I malati sono al centro di questo pensiero. Ci dobbiamo spendere per i più fragili tra noi, per i malati. Non dobbiamo lesinare gli sforzi, non dobbiamo lesinare la generosità. Sono passati 100 anni, se noi dovessimo farci un esame di coscienza oggi come congregazione religiosa, penso che siamo stati abbastanza fedeli a questo mandato del nostro fondatore. Siamo stati fedeli qui in Tortona, nel cuore della congregazione, soprattutto con questi due centri di carità, Piccolo Cottolengo e il centro Mater Dei, ma siamo stati fedeli un po' in tutto il mondo, io credo. E siamo stati fedeli in maniera particolare in questo ultimo periodo, quello della pandemia, in cui le prove che il Signore ha permesso, che abbiamo dovuto affrontare, hanno richiesto da parte nostra proprio l'atteggiamento di faticare assiduamente accanto ai nostri fratelli malati. Noi sappiamo che per Don Orione la sua missione era una missione in nome della Chiesa, voleva essere dentro il cuore della Chiesa, a servizio della Chiesa. Anche le sue opere di carità, anche la sua attenzione ai disabili e agli ammalati, era un modo per dire e per raccontare la maternità della Chiesa. La Chiesa non è solo maestra, ma è madre, anzi, forse qualche volta, proprio essendo madre, diventa anche maestra. E all'interno di questo pensiero che ci colloca all'interno della Chiesa, della vita della Chiesa, voglio anche ricordare quello che ci ha scritto nel messaggio per la giornata mondiale dell'ammalato di quest'anno il Santo Padre. Il Papa, rivolgendosi a tutta la comunità cristiana, diceva: uno solo è il vostro maestro. Dovete seguire il maestro in questo senso particolare, non fare quello che fanno gli scribi farisei, che dicono e non fanno, parlano e non operano. La comunità cristiana deve avere come modello e come maestro Gesù. Continua il Papa dicendo che Gesù critica fortemente coloro che si comportano così, che parlano ma non agiscono, che raccontano il bene ma non operano il bene. E se vogliamo avere un esempio della prima discepola di Gesù è la Madonna. Abbiamo sentito il Vangelo di questa sera, che Maria parte in fretta da Nazareth per fare un lungo viaggio, recarsi da Elisabetta. Maria, appena ricevuto dall'angelo Gabriele l'annuncio della sua maternità e di quella di Elisabetta, sua parente, anziana e bisognosa di aiuto. E Maria, nel momento in cui dice: eccomi, sono la serva del Signore, queste parole diventano realtà, diventano vita, e in fretta si muove e va e intraprende questo cammino per arrivare da Elisabetta. Ecco, Maria come nostro modello di seguire Gesù in senso sempre attivo e sempre positivo e sempre coraggioso, anche affrontando le fatiche. Io penso soprattutto a quello che abbiamo passato in questo ultimo anno, chi ha lavorato e chi ha operato accanto a queste strutture, come il piccolo Cottolengo, come il centro Mater Dei, ma la casa delle nostre suore, Milano, dove io mi trovo, al piccolo Cottolengo di Milano. Ci è stato chiesto non solo di avere il coraggio di essere accanto agli ammalati. Pensavo, quando leggevo queste parole del Papa, il Papa scrive: viviamo questa vicinanza, dobbiamo essere vicino alla persona ammalata, vivere questa vicinanza personalmente e comunitariamente, come singoli e come comunità di credenti, o se vogliamo anche più che comunità dei credenti, come comunità di uomini di buona volontà, potrebbero esserci anche dei non credenti. Infatti l'amore fraterno di Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona nessuno. E io credo che abbiamo proprio fatto l'esperienza di non solo dover accettare di stare vicino al fratello ammalato, bisognoso, ma abbiamo dovuto anche avere il coraggio di rischiare di essere noi stessi dalla parte di coloro che si ammalano, dalla parte coloro che muoiono, e abbiamo avuto delle persone che per stare vicino agli ammalati non hanno avuto timore di perdere la loro vita. Abbiamo anche tra i nostri confratelli, li ricordiamo, noi ce l'abbiamo ben presente un po' tutti quanti, ma anche tra gli operatori. Quindi credo che dobbiamo ringraziare tutte le persone che in questo periodo sono state accanto agli ammalati, sapendo di rischiare qualcosa, sapendo che non bastava dire «Oh, coraggio, ti do una mano, ti do un aiuto», ma sapendo che quella vicinanza anche fisica era un rischio, mi comprometto anch'io, rischio anch'io. Abbiamo avuto degli esempi di donazione, di abnegazione straordinari. Questo ci fa capire che come all'interno di esperienze di sofferenza si trova anche l'amore più grande, più altruista, più generoso. È in quei contesti lì che si vede quando le persone sono davvero capaci di amare. Quando sono capaci di mettere davvero l'altro prima di se stessi. Bene, questo è l'impegno che ci aspetta, è l'impegno che noi dobbiamo continuare a fare, quello che ci chiede il Papa, quello che ci chiede la nostra vocazione di cristiani. Però volevo chiudere con un altro pensiero che normalmente noi cristiani, anche generosi, anche buoni, non riusciamo a fare. Noi dobbiamo essere anche una forza culturale all'interno della nostra società. Cioè non dobbiamo solo fare il bene, dobbiamo dire che è importante fare il bene, dobbiamo dire che ci sono delle cose buone che le dobbiamo fare tutti e dobbiamo dire che la società si deve prendere carico come società del bene da operare. Don Orione, quando fondava Piccoli Cottolengo di Genova deve essere un faro di fede, e i miei confratelli lo sanno, di civiltà. Don Orione ha voluto che le sue opere di carità fossero un faro di fede, perché lì si vive l'esperienza di incontrare Gesù nel fratello, nel bisognoso, ma anche di civiltà, che questo deve parlare alla società civile, deve promuovere i valori della società civile, deve raccontare una visione dell'umanità così come ce l'ha insegnata Gesù. La sapienza, abbiamo sentito la prima lettura, la sapienza ha preso possesso di Israele, in Gesù si realizza la sapienza. A questo mondo dobbiamo portare la cultura dell'amore, la cultura dell'accoglienza di Gesù. Non è sempre facile. Proprio in questi giorni, in questo periodo, si celebra il grande successo della raccolta di firme in Italia per l'eutanasia, 750.000, ma forse se ne raccoglieranno anche di più, perché la gente ascolta un certo tipo di messaggio e molto spesso anche in maniera poco avveduta, poco riflessiva, lo segue. Ma parlare di eutanasia significa che ci sono alcune vite che non valgono più come le altre, le vite malate, le vite anziane, le vite disabili, non valgono più come le altre. Non è questo il pensiero di Gesù, non è questo la strada, non è questa la strada per creare una società migliore. Dove queste leggi sono già passate, gli anziani si domandano: ma che senso ha che io stia qui ancora? Sono di peso, sono malato, ho bisogno di cure, o creo dei costi per la mia famiglia, creo dei costi per la comunità. Ma un anziano ammalato davanti a queste leggi come si sente? Amato, accolto, considerato, valorizzato come persona? O si chiederà piuttosto: scusate, tolgo il disturbo, aiutatemi a togliere il disturbo? No, questa non può essere una società migliore. Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, scrive a proposito di questo: una concezione giovanilistica e salutistica in base alla quale tutto ciò che non corrisponde ad un certo benessere e ad una certa concezione di salute viene espulso. C'è la tentazione di una nuova forma di eugenetica. Chi non nasce sano non deve nascere, non hanno il diritto di vivere questi nostri fratelli, non hanno il diritto di sentirsi i più importanti tra di noi, questi fratelli. E insieme con questo c'è una nuova concezione salutistica per la quale chi nato non è sano deve morire, l'eutanasia. Cari amici, essere cristiani oggi significa fare il servizio agli ammalati, come le bravissime Croce Rossine dell'Ofta che sono qui presenti come ogni anno, come tutti gli operatori, eccetera, eccetera, tutti i volontari, lo straordinario dono dei volontari nel campo della sofferenza. Che miracolo fa la presenza dei volontari. Ebbene, dobbiamo sentire però che il nostro compito non è solo quello di fare del bene, ma di essere una forza culturale, una parola culturale all'interno di questa società, perché il futuro sia un futuro dove ci sia più amore, dove nessuno viene eliminato, dove nessuna vita vale di meno. Fari di fede e di civiltà. Che civiltà vogliamo creare per il futuro? Una civiltà che seleziona, che scarta e che elimina, o una civiltà che accoglie, che protegge, che cura, che dà amore? Perché sapete dove c'è più amore? Lo dico al sindaco, sa, a Tortona, dove si vive l'esperienza dell'amore, non all'Iper, neanche in piscina, qua e lì. Se vogliamo incontrare l'esperienza più vera, più forte dell'amore, dobbiamo andare al piccolo Cottolengo. E se l'uomo è creato e vive per l'amore, che è la cosa più importante della vita, dove lo trova l'amore? Lì, dove c'è anche la sofferenza, ma c'è anche l'amore. C'è soprattutto l'amore. Sia lodato Gesù Cristo.